Tralascio le prime due letture, mi concentro sul Vangelo, un brano di San Giovanni, una pagina che ci dice, una pagina in cui si dice che sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, che è molto vicino a Gerusalemme. Qui fecero una cena per lui, cioè in suo onore, per ringraziarlo di aver liberato Lazzaro dalla morte. Tra i commensali c'erano anche i tre amici di Gesù, Lazzaro, Marta e Maria. Mentre cenavano, Maria prese un vaso contenente 300 grammi di profumo di vero nardo assai prezioso, lo versò sui piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Quel profumo venne valutato da Giuda, il più esperto in economia del gruppo degli apostoli, del valore di 300 denari. Gli esperti dicono che quei 300 denari corrispondevano a un anno di lavoro di un operaio. Ecco perché Giuda protesta per lo spreco di quel profumo. Egli non capisce il significato del gesto di Maria, che voleva essere l'espressione di un grande e riconoscente amore nei confronti di Gesù, che aveva risuscitato suo fratello sepolto da 4 giorni. In ogni tempo e anche oggi tante persone fanno il ragionamento di Giuda. Dicono: perché sprecare tanti mezzi per la costruzione di chiese nuove, per acquistare ciò che serve al culto di Dio, per i numerosi viaggi del Papa che comportano tante spese? Bisogna pensare ai poveri, che sono tanti nel mondo anche oggi. Chi fa ragionamenti del genere molto spesso non bada a spese per la propria casa, per i propri vestiti, per tante cose tutt'altro che necessarie per sé. Il santo curato d'Ars viveva davvero povero, con abiti consunti, ma voleva sempre più bella la sua chiesa, perché essa ospitava Gesù nel tabernacolo. È uno spreco rendere bella la casa di Dio? Pensate a quei cristiani che hanno voluto questa nostra chiesa. In un tempo di maggior povertà di oggi, certamente. Come hanno potuto sostenere una spesa per costruirla? Chi o che cosa li ha spinti a intraprendere una tale impresa? Non ho dubbi, avevano tanta fede e amavano il Signore più di tutto e di tutti. Sapevano che il primo amore va a Dio. Infatti il primo comandamento recita: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, eccetera. L'amore del prossimo viene dopo, non tanto cronologicamente, ma come valore. Vorrei ricordare che l'amore per Dio non aggiunge nulla a Lui, che è perfetto in tutto. L'amore di Dio fa bene a noi che lo amiamo. Noi diventiamo ciò che amiamo. come dice straordinariamente bene il grande Sant'Agostino, ami la terra, sei terreno, ami Dio, sei divino. Uno diventa ciò che ama. Bisogna anche dire che chi non fa nulla per la persona di Gesù, il quale vive tra noi e con noi nell'Eucaristia, custodita nei tabernacoli delle nostre chiese, non troverà né la voglia né la forza per aiutare il prossimo, almeno in modo retto, senza secondi fini, per aiutare i bisognosi di ogni tipo, cioè i poveri nel corpo e anche nell'anima. L'Evangelista riporta in questa pagina del suo Vangelo le parole di Giuda, appena vide il gesto di Maria che aveva sprecato 300 denari di olio profumato. Disse Giuda: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Ma lo stesso Evangelista immediatamente annota: Giuda disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendevano quello che gli mettevano dentro. Queste parole ci conturbano profondamente. Giuda era un apostolo ed era un ladro. È una grave incoerenza. Siamo invitati a pensare anche alle nostre personali incoerenze. Anche noi cristiani siamo discepoli di Gesù. Siamo diventati figli di Dio nel Figlio unigenito del Padre. E dovremmo ogni tanto chiederci: com'è la mia vita cristiana? Non metto insieme anch'io la fede e la disonestà, la partecipazione al culto e la cattiveria, la professione della fede cristiana e il sostegno a mass media che diffondono idee e dottrine palesemente anticristiane? A volte diciamo a parole di accettare il Vangelo e poi lo rinneghiamo nei fatti. Diciamo a volte di essere cristiani, cioè discepoli di Gesù Cristo, e poi disprezziamo la sua Chiesa e il suo Magistero e non temiamo di sostenere l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, eccetera. Vorrei ricordare di questo Vangelo ciò che Gesù stesso disse a Giuda a proposito del gesto di Maria e dello spreco del suo profumo. Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Oltre a lodare il gesto di Maria, il Signore annuncia con velate parole l'imminenza della sua morte. Gesù non nega affatto il valore dell'elemosina, che tante volte ha raccomandato. Non nega nemmeno la sollecitudine a favore dei poveri, sull'amore dei quali si svolgerà il giudizio finale. Dice che tutto ciò che avremo fatto a uno dei suoi fratelli più piccoli l'avremo fatto a lui. Il Signore intende invece smascherare l'ipocrisia di coloro che al pari di Giuda adducono motivi falsamente nobili come è l'aiuto ai poveri per non dare a Dio l'onore che gli si deve. Il Signore dice anche: i poveri li avete sempre con voi. Queste parole contengono un invito ad aprire gli occhi per vedere la realtà. Potremmo fare una lunga lista di poveri, poveri alla vecchia maniera e poveri alla nuova maniera. Le modalità della povertà possono cambiare da epoca ad epoca, ma la sostanza della povertà rimane, e davanti alla quale chi può non deve chiudere gli occhi per non fare niente. Sarebbe un chiudere gli occhi davanti a Cristo, il quale ha detto: tutto ciò che avete fatto a questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.